Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Continua il mistero sul crollo di Wall Street. Negli Stati Uniti non si riesce ancora a fare chiarezza sulle cause che hanno determinato l'incredibile crollo di Wall Street, quasi del 10% nell'arco di pochi minuti. Ieri Nasdaq Group e NYSE Euronext hanno deciso di unire le forze per determinare che cosa ha innescato gli avvenimenti del 6 maggio. Lo hanno annunciato i due gruppi in una nota nella quale precisano che lavoreranno a stretto contatto uno con l'altro, con la SEC e gli altri regolatori, per fare luce sulla accaduto e sviluppare soluzioni che promuovano una maggiore stabilità, efficienza e trasparenza del mercato. Ecco, credevamo che l'alta finanza e anche quella medio-bassa fosse nelle mani di farabutti, criminali e delinquenti, invece ci sono anche i dementi in tutto questo. È difficile credere che sia successa una cosa simile, un patatrac di queste dimensioni, perdita del 10% in pochi minuti solo per un refuso. È più facile essere un po' più dietrologi e pensare che sia stato tutto pilotato, ma stamattina ci si continua a chiedere come fare a mettere ordine, ad auspicare la stabilità, efficienza e trasparenza del mercato che leggevo prima da questo articoletto dell'Unità. Repubblica spara in prima pagina Federico Rampini e Luigi Spaventa. Federico Rampini dal titolo "Ma non serve la caccia all'untore" e adesso ne leggeremo qualche passo. E Rampini essenzialmente dice: è troppo facile dare tutta la colpa agli speculatori se esistono e perché ci sono delle debolezze, ora vedremo come le spiega. Invece Luigi Spaventa, dall'alto della sua esperienza, dice come far piangere gli speculatori, e anche questo è abbastanza interessante. Cominciamo da Rampini. La caccia allo speculatore è in cima alle preoccupazioni dei governi. Al summit straordinario dell'Eurogruppo è circolata la lista di nemici impegnati a destabilizzare le nostre economie. Agenzie di rating dalla dubbia reputazione che maltrattano la Grecia o l'Italia. Hedge fund americani e asiatici coalizzati per immense puntate ribassiste contro l'euro. Ora, dietro alcuni di questi termini c'è in realtà una cosa che è complessa, certo, però volendo semplificare il vocabolario si tratta delle borse usate come dei casinò dove si fanno le puntate. I ribassisti, di cui parlano molto questi economisti, i ribassisti sono quelli che scommettono, per esempio, che l'euro perda o che la Grecia fallirà. Sono in tanti questi ribassisti e quindi vogliono che la Grecia fallisca perché hanno scommesso su questo. Si può pensare che il destino di decine di milioni di esseri umani, molti dei quali hanno lavorato tutta la vita, sia nelle mani dei ribassisti? Pensarlo o non pensarlo, di fatto è così. Comunque proseguiamo con altri stralci da Rampini, che poi all'interno di Repubblica continua. Più qualche errore umano molto sospetto, come quello che giovedì a Wall Street ha scatenato l'impazzimento degli algos, cioè gli algoritmi che comandano i programmi informatici e guidano massicce ondate di vendite automatiche da parte dei grandi investitori. Funziona così. I leader riuniti ieri a Bruxelles hanno promesso fuoco e fiamme contro le trame malvagie della grande finanza. Questo conferma la debolezza della risposta europea alla crisi. Quando si invocano le oscure forze del capitale è un brutto segno. La speculazione esiste a mezzi consistenti sul Wall Street Journal e la Repubblica si autocita. Sono usciti un mese fa i dettagli della cena segreta di Wall Street tra i capi dei maggiori hedge fund l'8 febbraio scorso, una riunione sulla quale la magistratura americana e la SEC hanno aperto un'indagine, fate con calma, mi raccomando, per capire che se ci fu collusione nell'organizzare gli attacchi all'euro, ma prendersela con la speculazione è come voler rompere il termometro perché ci dice che abbiamo la febbre alta. Beh, magari fosse così. Sembra semplice come la mette Rampini. Comunque, un episodio storico cruciale per capire quel che accade oggi è l'attacco guidato da George Soros nel 92 contro lira e sterlina, un precedente esemplare, la prova generale di quel che l'Eurozona vive nel 2010. Non a caso lo stesso Soros si ritrovava l'8 febbraio di quest'anno nella cena dei congiurati a Wall Street. La formidabile offensiva di Soros 18 anni fa contro Londra e Roma fu possibile per l'alto debito pubblico dei due paesi, il disavanzo commerciale per scarsa competitività, l'insostenibilità della loro appartenenza al regime dei cambi quasi fissi. Soros precipitò il crollo della lira e della sterlina, l'uscita di entrambe dallo SME. Quegli eventi costrinsero l'Italia però ad accettare un risanamento dei conti pubblici, c'era Amato al governo, che era necessario in sé. Eravamo su una china distruttiva per i comportamenti irresponsabili delle nostre classi dirigenti. Decenni di spesa facile, di finanziarie trasformate in assalti alla diligenza del bilancio pubblico, erano la causa vera. Soros ebbe la colpa, o forse il merito, di diagnosticare lo squilibrio giunto al punto di rottura. Giocando d'anticipo, precipitò i tempi della crisi. Il disastro vero lo avevano preparato altri. Certo, le cose staranno anche così, però a dir poco inquieta che singoli personaggi, per esempio questo George Soros, insomma ormai abbiamo imparato a conoscerlo, tra l'altro ogni tanto dice delle cose molto di sinistra Soros, cioè lui praticamente dice fate qualcosa contro di me, perché se io da solo posso combinare cose simili vuol dire che sto sistema, insomma, però a tutt'oggi non sono riusciti a imbrigliare né lui né gli altri. Ecco, inquieta però che pochi esseri viventi, individui, possano manovrare cifre tali da far crollare le monete di una nazione. E finché l'Italia, dice la lira, ma la sterlina inglese, Soros la affossò. Comunque Federico Rampini va avanti dicendo che oggi la situazione è del tutto analoga, dalla corruzione dei passati governi greci all'ostinazione della Germania nel rifiutare un governo europeo dell'economia, ogni nazione paga il conto degli errori accumulati in molti anni. Il contribuente tedesco ha ragione a sentirsi spremuto per sanare errori compiuti da classi dirigenti che lui non ha eletto, i governanti degli stati mediterranei, per esempio. Ci siamo pure noi. Però Angela Merkel dovrebbe ricordare ai suoi connazionali che l'intera Unione pagò il conto della riunificazione tedesca attraverso alti tassi di interesse per molti anni. Ecco, sottolinea questo. Rampini più avanti dice che anche l'America oggi si occupa di speculazione. Barack Obama è deciso a far pulizia delle patologie di Wall Street. In fatto di misure concrete, la Casa Bianca e il Congresso lavorano più alacremente dei governi europei. Eccetera, eccetera. E verso la fine di questo lungo articolo, scrive ancora Rampini, i governi europei verso la speculazione usano un'animosità retorica a cui non seguono finora concrete riforme. Ecco, questo è il dato concreto. Nelle teorie del complotto più in voga in questi giorni c'è molta confusione sulle agenzie di rating, per esempio. Il loro ruolo fu nefasto nella crisi finanziaria del 2007-2009, cioè questa che è arrivata al 2010. Ingannando gli investitori, le agenzie di rating regalarono voti altissimi, il cosiddetto AAA, la AAA così ambita. La AAA la diedero a titoli spazzatura collegati con i mutui subprime. E da lì è che è cominciato tutto. In pieno conflitto di interessi le agenzie venivano pagate dalle stesse banche che confezionavano quei prodotti tossici. La credibilità delle agenzie ne è uscita a pezzi. Altro che a pezzi, andrebbero sbattuti tutti in galera. Io sarei per la ghigliottina, ma io sono poco moderato su queste cose. Comunque andiamo a sentire invece i consigli di Spaventa. Come far piangere gli speculatori? In che cosa consiste la speculazione? In un'imponente concentrazione di mezzi finanziari atta a provocare un esito che, pur se non altrimenti giustificato, fa vincere la scommessa. Qui parliamo proprio chiaro, scommesse, praticamente sono delle bische queste borse. La speculazione si batte non con le deprecazioni, né mandandogli contro i Marines, ma facendo piangere chi ci ha provato. Le lacrime di chi ci ha provato sono i soldi che gli si fanno perdere. Per far perdere i soldi alla speculazione le autorità devono essere decise a dimenticare per un momento le regole del Galateo. E più avanti Luigi Spaventa continua così. Nell'agosto del 98, in esito alla crisi finanziaria del sud-est asiatico, Quando finirono al tappeto le economie più dinamiche dell'area, le famose tigri asiatiche, la speculazione prese di mira, con pesanti bordate, la valuta e il mercato azionario di Hong Kong. Poiché i consueti strumenti di difesa non bastavano, l'autorità monetaria del territorio buttò alle ortiche l'ortodossia e decise di presentarsi in borsa come compratore di ultima istanza, in contropartita dei venditori a pronti e a termine. E acquistò azioni si badi, non casti titoli di Stato, per 15 miliardi di dollari. Questa operazione, battezzata doppio slam, double whammy, inflisse gravissime perdite ai ribassisti, che dovettero abbandonare il terreno perdendo un sacco di soldi. Vi fu anche un lieto fine. L'autorità monetaria rivendette gradualmente le azioni acquistate, lucrando un profitto di 4 miliardi per le casse pubbliche, così come la Banca Centrale Americana sta facendo profitti rivendendo i titoli acquistati durante la crisi per sostenere le banche. Non suoni eresia, la sola entità che possiede più mezzi di qualsiasi diabolico speculatore è una banca centrale, che abbia il potere di emettere moneta. Solo quella banca centrale può essere compratore di ultima istanza di qualsiasi attività finanziaria che sia oggetto di un attacco speculativo ribassista. Naturalmente questo è un rimedio estremo per mali estremi. Ma se fosse così semplice, perché non lo fanno? Beh, insomma, perché poi all'interno delle banche centrali ci sono anche forse gli stessi che combinano tutto questo, per cui insomma è difficile distinguere. Certo è che più la politica è debole, più i politicanti pensano ai fattacci loro e più gli speculatori ballano. Comunque, più avanti spaventa, dice: sì, è vero che l'articolo 123 del Trattato di Lisbona vieta esplicitamente alla Banca Europea, alla BCE, l'acquisto diretto di titoli di debiti emessi dai governi o da altri enti del settore pubblico, ma non ne impedisce l'acquisto sul mercato, con operazioni che un tempo venivano definite di mercato aperto. Le dissertazioni sull'azzardo morale, nozione cara agli economisti, e sul rischio di inflazione non hanno pregio. Lasciar prevalere i ribassisti quando si ritengono ingiustificati i loro obiettivi, quello sì è offrire occasione di azzardo morale. Sappiamo che la massa monetaria creata occasionalmente, e quanta se ne creò per finanziare le banche, può essere agevolmente riassorbita anche liquidando nel tempo i titoli, eccetera, eccetera. E conclude Luigi Spaventa: è il momento del coraggio, si può riuscire a farli piangere gli speculatori, ma non con le chiacchiere. Tutto chiacchiere distintivo. E intanto la Westfalia, a proposito della Merkel, la Westfalia si ributta a sinistra. Addirittura la Stampa titola in prima pagina: Ruhr, schiaffo alla Merkel. Oppure la Merkel punita dai tedeschi, altri titoli: in Westfalia sorpasso della SPD, avanzata dei Verdi, e così la Merkel è indebolita da sinistra una volta tanto. E intanto in Italia... E in Italia il signor B ha da pensare al divorzio. Cosa volete che abbia tempo per ste cose, ste bazzeccole della borsa, gli hedge fund, questo e quell'altro? Che sorpresa, titola l'Unità. Berlusconi va in tribunale, ma perde la villa. Non bazzica un tribunale mai, sempre impicciato da legittimi impedimenti per l'attività di governo. Così il premier ha saltato tutte le udienze sui processi Mills, fondi neri, eccetera, 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 eccetera. Ma quando c'è di mezzo la villa di famiglia, Berlusconi in tribunale ci va e ci resta ben 5 ore. E vabbè. Poi l'altro B, Bondi, si dice lordato, dice: ma hanno lordato. E beh, finito nella gelatina del G8, continuo con i titoli dell'Unità, lordata la mia onestà. Il ministro dei beni culturali affidò i restauri degli Uffizi a un manager per parrucchieri. E c'è la vignetta di Maramotti che dice: Bondi, un ministro della cultura che non va al cinema, però è un calvo che va dal parrucchiere. Dagli atti della procura di Firenze, il fratello dell'ingegnere dirige un'impresa dai rapporti mafiosi. Che ci faceva un manager per parrucchieri? Poi i parrucchieri hanno bisogno dei manager. Boh. Che ci faceva a restaurare gli Uffizi? Ma si vede che era una persona molto colta. E intanto Anemone è uscito e Minzolini lo ama. Il TG perde peso, per fortuna l'unica cosa positiva è che è sempre meno persone guardano il TG1. Comunque, Minzolini ama Anemone, perché il modo in cui ieri sera il TG1 ha dato la notizia della scarcerazione dell'imprenditore al centro di uno scandalo che interessa pesantemente l'area di governo è stato un gesto d'amore. Nessun riferimento alla protezione civile, mai citati Bertolaso e Balducci, nessuna spiegazione delle contestazioni di cui dovrebbe rispondere. Anemone esce per decorrenza dei termini e ciò che ci viene riferito è che ha perso peso, che è addolorato, che pensa alla famiglia. Un servizio lungo, animato esclusivamente dalle parole dell'interessato, riferite in prima persona. Attinte quando? In che modo, visto che l'uomo si vanta del suo silenzio totale davanti agli inquirenti e anche dietro? E pare un santo, privato ingiustamente della libertà, felice di non aver letto i giornali durante la detenzione, eppure triste per quello che gli è stato attribuito. Tutto rigorosamente falso, secondo lui. Come le accuse che giura si dimostreranno del tutto infondate. Il TG1 cita solo i grandi eventi e in coda l'accusa di corruzione continuata. E se no pensavano che l'avevano messo dentro per cosa? Per scontri allo stadio. Per chi segue vuol dire niente e forse deve voler dire niente. Un'innocente vittima delle toghe rosse. Lacrime. Così l'unità sul TG1 di ieri. E proseguendo con ciò, a proposito di Minzolini, vado a rivedere cosa scriveva ieri Michele Serra sul fatto che i B vari, B1, B2, si sentono dileggiati ora da un programma televisivo, ora da un film. E Michele Serra dice: ci dileggiano con i soldi pubblici, dice il signor B riferendosi alla Dandini. Ultima di una lista così lunga che si fatica ormai a ricordare i dileggiatori. Ma con i soldi pubblici a noi ci dileggia Minzolini, ci dileggiano i dirigenti Rai spediti direttamente da Mediaset per mondare i palinsesti e indebolire l'azienda che li paga, ci dileggia l'informazione addomesticata, ci dileggiano i reality dove vince chi è più disinvoltamente buzzurro, ci dileggiano i talk show dove la metà degli ospiti non sa quello che dice, ci dileggiano la mediocrità premiata e la superficialità ostentata, ci dileggia la censura esplicita e quella implicita, ci dileggia la parata di esuberanti entraîneuse promosse a conduttrici o opinionisti. Insomma, ci dileggia, e sempre con i soldi pubblici, una tale quantità di persone, di cose, di atteggiamenti che siamo sicuri di poter confezionare, ne avessimo la voglia e il tempo, un elenco di dileggiatori e di dileggi a nostro danno molto, ma molto più cospicuo di quello che fa tanto strillare il Premier. Per contro, a differenza del signor B, non abbiamo nemmeno il risarcimento notevole di essere al potere, di poter contare i miliardi come Chip e Chop contano le noci. La vecchia storia del lupo e l'agnello. Più si è prepotenti, più ci si lagna. E come mai gli alpini amano tanto Bertolaso? Non lo so, però è in prima pagina del Corriere della Sera. Applausi e autografi, Bertolaso star al raduno degli alpini. Ecco, si sono ritrovati tra braccia rubate alla fonderia. Ovazione degli alpini. Che, come si sa, senza gli alpini questo paese andrebbe veramente a rotoli. Ovazione degli alpini per Bertolaso. E lui dice: visto, la gente con me, come se gli alpini fossero la gente. E accoglienza fredda per Di Pietro. Non credo che valga la pena leggere tutto questo articolo per capire come mai gli alpini, poi tutti gli alpini, vabbè, comunque quelli che erano lì al raduno in stragrande maggioranza hanno fatto un'ovazione per Bertolaso, lo amano tanto e disprezzano invece Di Pietro. E intanto, a proposito di Unità d'Italia, l'Unità, non d'Italia ma l'Unità il giornale, è andata a vedere che cosa combinano quei zuzzurelloni che anni fa costruirono in officina da artigiani un autoblindo e occuparono Piazza San Marco. Però qualche mitra ce l'avevano, vabbè, erano residuati bellici. Sì, li condannarono complessivamente a 60 anni, ma poi li hanno messi fuori quasi tutti, insomma quasi subito e comunque tutti. Beh, non avevano ammazzato nessuno, c'era il sequestro di un traghetto, insomma cose così. Ben tre pagine sullo Stato Serenissimo. E insomma hanno costituito un loro Stato, vabbè, di 2000 metri quadri, cioè poco più che la casa di Scaiola, insomma, però uno Stato nello Stato, un fazzoletto di territorio italiano di circa 2000 metri quadri alle pendici del Monte Toc. è il covo dei Serenissimi, un pugno di uomini passati alla storia. Qui mi sembra di esagerare, passati alla storia per quella cosa lì. 13 anni fa occuparono Piazza San Marco con un tank. Erano armati, li condannarono a 60 anni di carcere, insomma, complessi. Oggi sono su quel terreno e hanno costituito un governo per liberare i Veneti da 140 anni di occupazione italiana. E poi, insomma, li dipinge un po' pittoreschi, un po' non si capisce quanto pericolosi. Dicono sì, siamo pronti a prendere i fucili, ma siamo contro la violenza. E che ci fanno dei fucili? Sparano alle quaglie, ai tordi. Comunque si vantano di essere proletari, operai e artigiani. Tomo. Detto ciò, passiamo a delle cose serie per questi ultimi 7-8 minuti, 10 al massimo. Il petrolio. Andiamo a vederlo sulla stampa, continua a fuoriuscire, per ora fallimento totale di quella specie di gigantesca campana d'acciaio e cemento, che era un azzardo, si sapeva fin dall'inizio, che stanno improvvisando, lo si sapeva per chi legge i giornali messicani una settimana prima dei giornali italiani. Io infatti li leggevo nella prima pagina della Jornada via internet, di questa fuoriuscita continua di petrolio, e mi chiedevo, ma sarà grave la cosa? Una settimana dopo la notizia è arrivata anche qua. Marea nera inarrestabile, fallisce il tentativo di bloccare il greggio con una cupola. E intanto, Barack Obama ha sospeso subito le ulteriori trivellazioni che aveva da pochi giorni firmato, cedendo alla lobby dei petrolieri. Adesso, sull'onda di questo cataclisma, ha sospeso ciò che aveva appena firmato. Ma intanto in Italia, sentite un po' che succede, andiamo a leggere Carta in edicola questa settimana, che come ogni settimana vi consiglio perché è uno dei rari mezzi di informazione dove trovate un sacco di approfondimenti e soprattutto notizie che nessun altro giornale vi darà. Comunque, lo sapevate che ci saranno delle trivellazioni intorno alle isole Tremiti? L'area protetta del Gargano? Trivelliamola. Dentro al parco, le trivelle della Petroceltic. Dopo il via libera nel Polesine, in Abruzzo e in Molise, le trivelle sbarcheranno anche in Puglia, al largo delle isole Tremiti, una delle tre aree marine protette della regione. A dare l'ok è stato l'ufficio valutazione d'impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente. Ora avete presente chi è il Ministro dell'Ambiente? Ecco, qui siamo oltre Orwell. Il Ministero dell'Ambiente, che ha rilasciato parere positivo alla richiesta presentata da una società petrolifera irlandese, la Petroceltic, ad effettuare ricerche petrolifere al largo delle isole Tremiti. Vi immaginate cosa succederebbe non solo alle Tremiti, ma a tutta la Puglia e praticamente all'intero Adriatico se accadesse qualcosa di analogo al Golfo del Messico? Beh, alla fine i pozzi sono simili, insomma, se ne scoppia uno, perché non ne possono scoppiare due? Comunque, per farlo, la Petroceltic pagherà allo Stato una cifra irrisoria per giunta, cioè il 30% delle royalty e tasse varie. Questo allo Stato, e solo l'1% alla Regione. Così ha deciso lo Stato italiano, che il 24 marzo scorso aveva comunque espresso parere negativo, ma purtroppo non vincolante. Potrebbe così iniziare un'avventura dissennata, come l'ha chiamata il presidente della regione Nichi Vendola, non solo per i profili ecologici, ma anche per quelli economici. Proprio la sua giunta si era espressa sfavorevolmente alla richiesta della società irlandese lo scorso 24 marzo. I rischi per l'ambiente infatti sono tanti e si presentano già nella fase iniziale della ricerca petrolifera, eseguita secondo una tecnica pericolosa per la fauna marina che si chiama air gun, cioè pistola d'aria o cannone d'aria. E come ha spiegato in una nota il WWF, è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento, arreca seri danni alla biodiversità marina, in primo luogo ai mammiferi, ma anche ai pesci, agli invertebrati e alle tartarughe. Un triste paradosso se pensiamo che per andare nella riserva marina delle Tremiti, ad esempio con un gommone o solo per fare un bagno, è necessaria l'autorizzazione del parco e occorre seguire una serie di prescrizioni per non danneggiare l'ambiente, che per carità sono giuste, ma adesso arrivano le trivelle e le piattaforme. E anche se appunto dovesse andare tutto liscio e non ci fossero fuoriuscite di petrolio, comunque sia il tipo di trivellazione farà in ogni caso dei gravi danni ambientali. La mobilitazione di abitanti, cittadini, abitanti, sindaci, anche il sindaco delle Tremiti ovviamente contrario, e di WWF eccetera, si spera che riesca ad arginare questo annunciato disastro. E intanto la nube, anche ieri si sono fermati gli aerei. Il giornale prosegue imperterrito nella sua scelta di definire la nube di cenere una bufala. In prima pagina, ma che vulcano, lasciati a terra da una statistica. Chi viaggia e chi no lo decide un computer, un calcolatore che elabora numeri e proiezioni per indicare al mondo dove passa la nube del vulcano. Eia fialla yokul. Statistica, quindi, pura statistica. Poi dentro il giornale prosegue dicendo però non si può rischiare. Sì, però in prima pagina dice che si sta a terra perché un computer fa una statistica, nessuno la nube la vede. Ma oddio, un giornale, un quotidiano, definirlo più serio è come minimo doveroso, però La Stampa va a intervistare l'ennesimo pilota che dice, insomma, ci devono consultare, basta con i diktat. In questo caso è Roberto Spinazzola che racconta di aver sorvolato numerose volte la nube, intorno alla nube di cenere dell'Etna, perché l'Etna in tutti questi anni ha fatto molte eruzioni. Quella nube lì, non so, o non c'erano ancora i programmi di computer che facevano queste statistiche, e allora si volava, e lui racconta da pilota queste sue esperienze, dice: molti abbiamo affrontato il fumo dell'Etna, potremmo evitare il caos dei blocchi totali. Noi piloti italiani abbiamo una lunga esperienza di nubi vulcaniche, ci ho volato vicino molte volte, dice il comandante Spinazzola, pilota dell'Alitalia, perciò avremo qualcosa da dire sulla maniera di affrontare l'emergenza del vulcano islandese. E invece l'ENAC decide sempre senza consultarci. Più avanti dice che addirittura si sente l'odore dall'aereo se ti avvicinano a una nube di un vulcano, cioè l'odore di zolfo penetra nella cabina. Le ceneri che arrivano fino a noi dall'Islanda dopo migliaia di chilometri sono solo quelle più sottili, quindi fisicamente non si vedono come nube, ma anche se non le vediamo e non possiamo dare indicazioni dirette, noi piloti vorremmo essere consultati sulle emergenze. Le chiusure e le riaperture dei cieli vengono decise dall'ENAC sulla base di poche rilevazioni dirette e invece facendo assegnamento sui modelli matematici dei computer degli spostamenti delle masse d'aria. Invece sarebbe necessario avere più rilevazioni con aerei appositamente attrezzati e poi noi piloti vorremmo dire la nostra. Per esempio sui corridoi aerei, sulla possibilità di volare in certe zone solo a certe quote e non ad altre, anziché vietare tutto. Ecco, si rimette il dito nella piaga sul fatto che è molto comodo basarsi sui computer, un po' più costoso sarebbe far volare aerei attrezzati che facessero dei rilievi. A tutt'oggi in effetti non ci sono questi rilievi, ci sono solo i computer e i loro modelli matematici. Chissà. Per concludere, oggi è il 10 maggio e 35 anni fa in Salvador veniva ucciso Roque Dalton. Roque Dalton, grande poeta, oggi definito il più grande poeta del Salvador, guerrigliero che combatteva nel Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ad assassinarlo furono alcuni dei suoi compagni, i vertici stalinisti del Frente. E adesso che molti dell'allora Frente Farabundo Martí, convertitosi alla politica legale, sono al governo perché ha vinto le elezioni, il fatto però che il presidente Mauricio Funes abbia annunciato omaggi di Stato al grande poeta, il figlio Jorge Dalton, che è un regista cinematografico, ha detto: il modo di onorare la memoria di mio padre sarebbe cacciare dal governo uno dei suoi assassini. E sì, perché Jorge Meléndez fa parte del governo in qualità di direttore della protezione civile, cioè praticamente il Bertolaso del Salvador. Questo stalinista del Frente, dell'ala dura, diciamo, mentre Roque Dalton era ovviamente un libertario, A volte, cioè, ufficialmente oggi dice che non l'ha ammazzato lui, in altri casi aveva detto di essere orgoglioso della decisione che aveva portato a quell'eliminazione. Insomma, ad assassinarlo furono Alejandro Rivas, Vladimir Rogel, Alberto Sandoval, Jorge Meléndez e ovviamente Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos non ha bisogno di stare al governo perché con gli anni ha cambiato talmente, da bravo, davvero stalinista, quindi camaleonte della politica, ha cambiato talmente pareri e idee che è diventato uno dei consulenti dei peggiori reazionari dell'America Latina. E del resto tutto torna, lo stalinismo è un fenomeno di estrema destra, per cui Joaquín Villalobos ha compiuto una sorta di, così, di traiettoria, di parabola. In ogni caso, il figlio regista di Roque Dalton non chiede, per carità, di una condanna dell'intero Frente Farabundo Martí, anzi dice non accusiamo il Frente di averlo assassinato, accusiamo quei tre o quattro guerriglieri con precisione. Tra l'altro, insomma, ci si è chiesti molto perché decisero di ucciderlo, probabilmente caddero anche in una complessa trappola della CIA. Lo so, la CIA ogni tanto bisogna citarla, non è che, anche se non va più di moda, ma che fece credere a questi quattro idioti che Roque Dalton stava passando informazioni appunto alla CIA. Ma al di là di questo, c'era proprio prettamente un'ideologia stalinista che lo fece fuori. Oggi il Salvador lo ricorda come il più grande poeta nazionale. E comunque delle celebrazioni sicuramente più sentite verranno fatte non nella capitale ma altrove da varie persone che in tutti questi anni hanno mantenuto viva la memoria di Roque Dalton, tra cui alcuni nicaraguensi e molti messicani, e che si ritroveranno a Santa Tecla per ricordarlo. Bene, con le parole di Jorge Dalton, figlio di Roque, che dice: vogliamo semplicemente dimostrare a tutti che abbiamo dignità, vi saluto e buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.